Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta le notizie più importanti che succedono nel mondo. Allora, oggi parliamo dei legami fra la diffusione del coronavirus e la crisi ambientale in atto. E parliamo anche delle soluzioni che abbiamo a disposizione, distinguendo fra soluzioni che agiscono sul sintomo e soluzioni che vanno ad agire sulle radici, sulla causa. E infine dell'impegno che ci sarà richiesto come persone e come genere umano una volta finito questo periodo, se vogliamo davvero che vada tutto bene. Allora, cominciamo. Sono già parecchi gli studi che mostrano una correlazione fra determinate caratteristiche ambientali e l'insorgenza e la diffusione di malattie infettive. Nel caso del coronavirus, ad esempio, è uscito proprio l'altro ieri un'analisi di alcuni ricercatori della SIIMA, che sarebbe la Società Italiana di Medicina Ambientale, che mette in relazione la presenza di un tasso elevato di polveri sottili in una certa area con la diffusione del virus. E potrebbe essere questa, ad esempio, la ragione per cui il virus ha viaggiato più velocemente in pianura padana rispetto ad altre zone dell'Italia. I ricercatori, vi metto qualche articolo che ne parla, ce n'è uno del Sole 24 Ore, ad esempio. Sono partiti da un'analisi dei dati a disposizione e hanno visto che ci sono dei punti in comune fra i luoghi nel mondo dove appunto la diffusione del virus è stata più rapida e più massiccia, diciamo. Come ad esempio lo Hubei in Cina, la pianura padana, Londra e altri focolai un po' in giro per il mondo. E uno di questi fattori è appunto l'inquinamento, perché sembra che, e questo c'erano già delle ricerche degli studi abbastanza solidi che mostravano questa correlazione, sembra che il particolato atmosferico sia un ottimo vettore di trasporto e diffusione per molti contaminanti, sia chimici sia biologici, fra cui appunto proprio i virus. E fra l'altro il particolato atmosferico costituisce anche una sorta di substrato che può permettere ai virus di rimanere in aria in condizioni vitali per un tempo maggiore, che può essere nell'ordine di ore o persino giorni. Altro fattore, poi, chi vive in zone molto inquinate ha una probabilità maggiore di avere problemi respiratori e questo potrebbe aumentare non solo le probabilità di contrarre il virus, ma anche di avere conseguenze più gravi. E quindi magari anche di essere diagnosticato più facilmente avendo conseguenze più gravi come una polmonite. E più in generale, poi, oltre a questo studio, sembra esserci una correlazione fra la distruzione degli ecosistemi e la possibilità che si verifichino delle pandemie globali. C'è stato un recente report del WWF, che abbiamo pubblicato anche su Italia che cambia, che mostra proprio come gli ecosistemi naturali, oltre ad avere un ruolo cruciale nel sostenere e alimentare la vita, compresa quella della nostra specie, svolgano anche un ruolo fondamentale nel regolare la trasmissione e la diffusione di malattie infettive come le zoonosi, che sarebbero quelle malattie che sono degli animali ma sono trasmissibili anche agli esseri umani. E la distruzione di habitat e di biodiversità provocata dall'uomo, appunto, rompe questi delicati equilibri ecologici e quindi inibisce la capacità tipica degli ecosistemi anche di contrastare i microrganismi che sono responsabili di alcune malattie. E in aggiunta, la costruzione da parte dell'uomo di aree molto povere di natura e con una grossa concentrazione invece di esseri umani facilitano ulteriormente la diffusione di questi patogeni. Ad esempio, se pensiamo alle periferie degradate e senza verde di tante metropoli tropicali o cinesi, sono la culla perfetta di malattie pericolose. Non è un caso che spesso questi virus o questi batteri partano proprio da quelle zone là. Quindi, per riassumere, c'è un legame e un legame stretto fra questa crisi specifica e il sistema che abbiamo costruito. Bene, allora, cosa facciamo adesso? Partiamo da quello che stiamo vedendo succedere. Ne parleremo in questi giorni anche su Italia che cambia. Ci sono un sacco di belle iniziative che sono legate a questa crisi in corso. Perché se è vero che questa crisi mette a nudo le fragilità e le assurdità di questo sistema che abbiamo costruito, è anche vero che tira fuori tante delle nostre risorse migliori, quindi la solidarietà, l'inventiva per soddisfare la voglia di stare insieme, di stare vicino anche a distanza, si moltiplicano flash mob, iniziative spontanee di mutuo aiuto, ad esempio persone che aiutano le persone più anziane a fare la spesa. Questa cosa mi faceva pensare, cioè qualcuno ironizza sui social sul fatto che in questi giorni improvvisamente abbiamo tutti voglia di fare sport, anche chi non andava a correre dall'87. E un po' è vero, no? Nel senso siamo fatti un po' strani, noi esseri umani abbiamo bisogno che una cosa magari ci venga vietata per capire che ne abbiamo bisogno. A volte è solo spirito di contraddizione, non lo so. Fatto sta che mi sembra che stia succedendo un po' lo stesso con le relazioni umane. O le relazioni di vicinato, nel senso che viviamo in una società molto isolante, molto individualista, ma è bastato il fatto che stare isolati venisse imposto per riscoprire d'un colpo il nostro enorme bisogno di socialità, di contatto fisico, di empatia. E questo comunque penso che sia un effetto collaterale positivo, ecco, possiamo chiamarlo così. Ad ogni modo, intanto, mentre molti si attivano per tamponare l'emergenza, c'è anche chi pensa già a delle soluzioni alla crisi economica enorme che seguirà scusate, a questa crisi sanitaria. Penso ad esempio al Sardex e all'iniziativa Io sto in Sardex. Sardex, per chi non lo conoscesse, è una specie di circuito economico complementare fra aziende sarde, che adesso in realtà è presente anche in tante altre regioni con altri nomi, che si scambiano beni e servizi utilizzando questa moneta virtuale, che è appunto il Sardex. Se volete approfondire, c'è il bel libro del mio collega Daniel Tarozzi, che si chiama Una moneta chiamata fiducia, è proprio, che spiega insomma, molto bene proprio questa iniziativa qua. Fatto sta che il Sardex ha lanciato questa iniziativa, Io sto con Sardex, che offre l'adesione gratuita al circuito alle piccole e medie imprese del territorio come mezzo per far ripartire l'economia in questo momento di crisi. Immaginatevi che quando questa quarantena finirà, l'economia italiana e probabilmente buona parte dell'economia mondiale sarà ferma. Sarà ferma perché ci sarà una crisi di liquidità, nel senso che tante persone che magari sono liberi professionisti, partite IVA e così via, non avranno soldi da spendere perché in tutto questo periodo non hanno lavorato e non hanno messo da parte soldi. Ovviamente le banche centrali proveranno a ovviare, a risollevare l'economia pompando tanta liquidità nel sistema, però ci vorrà un po', perché le banche centrali prestano alle banche locali, che poi prestano alle persone e alle aziende, ma insomma non è un'operazione immediata. E immaginate invece di avere fin da subito una moneta parallela che vi permette di avere liquidità immediata, come il Sardex. E per di più liquidità vincolata a un'economia del territorio. Insomma, è un discorso che inizia a farsi interessante, no? Ecco, questa soluzione qua del Sardex inizia a essere una soluzione di transizione. Perché esistono due tipi di soluzioni, e questo è importante tenerlo a mente. Esistono soluzioni sintomatiche e soluzioni sistemiche. Le prime sono soluzioni che agiscono sui sintomi, mentre le seconde tendono ad andare alla radice dei problemi e fanno in modo che i problemi stessi non si ripresentino in futuro. C'è uno schemetto abbastanza semplice che si chiama Sanji Scheme, che è dal nome dello scienziato dell'MIT, Peter Sanji, che se l'ha inventato, che ci aiuta proprio a distinguere fra questi due tipi di soluzioni e ci aiuta a ragionare meglio. Allora, non è che una soluzione sia giusta, un tipo di soluzione sia giusta e un altro sia sbagliato. Servono entrambe, però servono a cose diverse. Le soluzioni sintomatiche sono quelle che servono a tamponare il problema, servono a sopravvivere, sono ad esempio la quarantena, le misure emergenziali e questo tipo di soluzione. Sono essenziali, ma non risolvono le radici del problema. Per quello invece servono le soluzioni sistemiche, servono quelle soluzioni che ci fanno cambiare profondamente. Ad esempio, questo modello che ha permesso al coronavirus di diffondersi. Serve che quando le banche inizieranno a pompare denaro nel sistema lo facciano nella giusta direzione, che la politica faccia delle leggi per una vera transizione ecologica, e per un cambio di paradigma economico. Insomma, quello su cui sto riflettendo in questi giorni è che, c'è questo mantra che ripetiamo tutti, che andrà tutto bene e che è importante che ci aiuta a mantenere un approccio positivo, però non andrà tutto bene da solo e questo anche lo dobbiamo considerare, nel senso che Non andrà tutto bene da solo perché non andava tutto bene nemmeno prima. I ghiacci si sciolgono sempre più velocemente, ci sono milioni di persone che muoiono ogni anno per l'inquinamento, siamo nel mezzo della sesta estinzione di massa. Non andrà tutto bene a meno che non ci impegneremo noi dal primo giorno in cui usciremo di casa, dopo questo periodo, a cambiare tutto e a fare in modo che veramente possa andare tutto bene. Va bene, ho anche oggi sforato, anche se di poco rispetto agli altri giorni, 10 minuti, e poi mi sembra che la barba lunga mi stia trasformando, e forse la quarantena mi stia trasformando sempre di più in una sorta di predicatore, per cui la smetto, basta. Vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e vi ricordo che chi si rassegna ha perduto. Ciao, a domani.